In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Oggi la Chiesa e noi siamo in festa. Siamo in festa. Primariamente siamo in festa perché Gesù Cristo è ritornato in cielo, là dove c'è la sua origine, il Padre. È ritornato nel seno del Padre, dove fin dall'eternità era il suo luogo di piena felicità e armonia. In un certo senso, il Figlio di Dio è ritornato a casa. Questo ritorno di Gesù e questo saluto che Gesù dà presenta una strana caratteristica. Per questo noi gioiamo per il fatto che Gesù ha raggiunto, in certo senso, il compimento del progetto che il Padre aveva su di lui. Noi abbiamo nel Vangelo due forme di saluto. Il saluto che abbiamo di Gesù nell'ultima cena, un saluto ricco di pensieri, di ombre, di stato d'animo, perché l'immagine, i segni premonitori della morte e persecuzione erano e gravavano molto sull'ultima cena. Il saluto di Gesù era come di uno che veramente saluta per sempre. Il saluto di Gesù che troviamo qui fra le lettere invece è molto blando. Perché? Perché c'è una diversità grandissima, anche se materialmente la cosa sorprende un po', perché il saluto di Gesù nell'ultima cena è vero che è andato oltre la morte, più lontano di così non si poteva, però è un saluto di 3 giorni, perché dopo è ritornato, risorto. Questo saluto invece che troviamo qui nell'Ascensione è molto leggero, fievole. E dire che sono passati già quasi 2000 anni e ne passeranno altre migliaia. Qui c'è quindi un'idea in cui, potremmo dire, l'immagine dell'Ascensione è vista in prospettiva diversa. Anzitutto nell'Ascensione, da parte nostra, vediamo che il Figlio di Dio sale in cielo presso il Padre non come sceso, ma come Figlio di Dio incarnato, il che significa unito strettamente, indivisibilmente, con la natura umana. Ecco il punto. Il fatto che presso Dio ci sia una creatura che ha la stessa natura umana dell'uomo significa che presso Dio Padre esiste una creatura che ha i connotati della creatura umana. Ecco il punto. Questo è precisamente il luogo in cui Dio aggrega gli uomini che credono in Lui. Il paradiso non è quindi uno spazio infinito, insignificante, vuoto. Il paradiso è il vivere insieme alla natura umana, alla persona di Gesù Cristo. Questo è il paradiso. Quindi quando pensiamo al paradiso dobbiamo pensare ad un rapporto di grandissimo amore fra le creature. Questa capacità di unità che ha Gesù Cristo nei confronti degli uomini, perché Gesù Cristo è vero Dio ed è vero uomo. È questa unità che costituisce il luogo generativo della nostra partecipazione alla vita infinita di Dio. È per questo che allora nella ascensione al cielo di Gesù Cristo noi siamo lieti, perché esiste finalmente un luogo anche per noi in cui la nostra esistenza umana non viene distrutta, non viene abbandonata, ma ciascuno di noi rimane con la sua identità. Perché l'identità vera di ciascuno di noi, il motivo per cui ciascuno di noi è diverso dall'altro, è perché, come ci dice San Paolo, ciascuno di noi in qualche modo ha della somiglianza con Gesù Cristo. Ciascuno di noi nella sua umanità ha una forma di partecipazione alla forma di esistenza di Gesù Cristo, per cui ciascuno di noi, vivendo la sua vita umanamente, veramente, partecipa alla stessa natura di Gesù Cristo, di conseguenza realizza nella propria esistenza l'immagine definitiva dell'uomo in Gesù Cristo. È per questo che ciascuno di noi deve concepirsi fondamentalmente parte dell'altro, in quanto insieme il nostro impegno, il nostro lavoro, la nostra realizzazione, la realizzazione della nostra persona consiste nel realizzare in noi la partecipazione a Gesù Cristo. È per questo che l'etica cristiana fondamentalmente è l'imitazione di Cristo. Questo vuol dire allora che ciascuno di noi deve sentirsi partecipe dello stesso scopo, della unità con Gesù Cristo. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo insiste molto perché fra di noi non ci siano delle divisioni, perché la divisione nella Chiesa è lacerazione del corpo di Cristo. È per questo che noi oggi siamo realmente contenti, non semplicemente perché è nel calendario della Chiesa, ma perché finalmente ci è stato rivelato quale sarà il destino di ciascuno di noi che già sta vivendo in questo tempo. È in quest'oggi che si costituisce la imitazione di Cristo. Certe immagini che vengono dall'Oriente in cui ci dicono che ciascuno di noi morendo è come una goccia d'acqua nel grande mare o nell'oceano. Non è vero. perché ciò che è vero è la partecipazione della nostra persona nella sua umanità alla persona di Cristo, che è in cielo presso il Padre, e quello è il luogo generativo accogliente del destino della nostra vita. Occorre che noi, sì, consideriamo con gioia il fatto che Cristo, per così dire, sia tornato a casa, ma dobbiamo soprattutto pensare che si approfondisca in noi la coscienza del destino della nostra vita. E il fatto che ci sia un luogo di aggregazione delle nostre persone che fin d'ora hanno un luogo preciso dove si realizza il loro destino deve riempirci di consolazione, di lucidità, in modo tale che il percorso quotidiano della nostra vita sia la partecipazione cosciente della grande storia della realizzazione del corpo di Cristo che costituisce l'umanità e la realizzazione di tutto il creato.